Allora, salve, benvenuti a tutti. Io sono Chiara Mosciatti, meglio conosciuta col mio secondo nome che è Scolastica, redattrice della sezione Letteratura di Radiofonica. E questa è la puntata zero di un programma che abbiamo chiamato Ritorno alla Voce. È un programma in cui io e il mio talento scoperto, che si chiama Novella di Nunzio, che è qui vicino a me,
Ciao.
io e Novella approfondiremo il tema dell'oralità restituita. Secondo la definizione che ne danno Marshall McLuhan e Paul Zumthor. Allora, novella, conosciuta nei banchi dell'università, dal 2002 fa parte del gruppo Liminalia, diretto da Francesco Torchia e Silvia Be Bevilacqua, che in questi anni si è proposto come un laboratorio di alta cultura teatrale, il cui lavoro è finalizzato tanto alla produzione di spettacoli quanto all'impegno pedagogico nelle scuole. La cui presente novella, in particolare, ha tenuto da marzo a dicembre 2006 un laboratorio di teatro per la terza età e ha da poco cominciato una nuova esperienza nelle scuole elementari e medie inferiori per l'insegnamento della lettura espressiva e animata del testo letterario. Una esperta di comunicazione
Ci
di un certo
proviamo,
livello,
di un
poi,
certo
eh?
livello. Se lo dici tu,
Ecco, allora
sì.
Novella è laureata nel marzo del 2006 con la sua tesi in filologia. Veniamo tutte e due da filologia, io e
Sì.
lei. Nel 2006 si è laureata co e con la sua tesi ha cercato di ricostruire un metodo Gogol dai testi pratici sull'arte dell'attore che lo stesso autore russo ci ha lasciato, anche se in forma non sistematica. E in questi testi Gogol ha messo, cioè Novella, ha messo in luce le anticipazioni sul metodo
Stanislavski.
Stanislavski. Al momento Novella è iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in storia, filologia e analisi del testo letterario e sta preparando una tesi sulla crisi della critica in Italia dopo gli epigoni della semiotica, cercando di metterla in relazione al fenomeno dello sviluppo degli studi sull'oralità a partire dagli anni 70, gli anni stessi in cui i critici iniziano a parlare di una crisi del proprio ruolo. E partendo dagli studi di Novella, diciamo che la nostra intenzione è quella di rendere pubblico con questa trasmissione uno studio importante perché è uno studio sulla contemporaneità e c'è poca coscienza sulla
Ancora,
contemporaneità
ancora
e
sì.
sullo stato della critica attuale. Quindi questa sarà una trasmissione introduttiva in cui vi parleremo di questo lavoro. E poi in seguito andremo avanti. Dunque, Novella, spiegaci perché metti in relazione la crisi della critica attuale con lo sviluppo degli studi sull'oralità negli ultimi 30 anni del secolo scorso.
Sì. Secolo scorso, cioè il Novecento. Fa impressione, eh? Allora, no, devo dire che sono un attimo imbarazzata perché la mia amica mi ha definito tutte queste cose ho fatto nella mia vita. Bene, grazie Chiara per la,
L'hai
anzi,
fatte tu.
grazie Scolastica per la tua
Ecco.
presentazione troppo generosa. No, dicevo che sì, effettivamente sentir parlare del Novecento come il secolo scorso. Mette un po', insomma, fa un po' impressione perché fino ad oggi i libri sui quali studiamo parlano ancora dell'Ottocento come il secolo passato, quindi
Dobbiamo ammettere che l'inizio del nuovo secolo l'abbiamo avvertito in maniera piuttosto brusca con l'11 settembre, che insomma ha definito bene la cesura fra i due periodi, quindi ci siamo trovati, ecco, sbattuti in maniera piuttosto violenta nel nuovo
siamo i figli
secolo.
del Ground Zero, va bene.
Sì.
Ok, andiamo avanti. Sì.
Va bene, allora abbiamo definito la nostra identità spazio-temporale,
Bene.
sappiamo chi siamo, in che epoca viviamo. E quindi adesso torniamo alla crisi della critica e spiegaci che cosa ti hanno portato i tuoi studi, che cosa hai scoperto.
Sempre continua con la sua gentilezza. Va bene.
Dai.
No, negli ultimi 30-40 anni del XX secolo, in questi quasi 10 anni di inizio nuovo secolo, nuovo millennio, in Italia la critica letteraria, inserendosi nella tradizione europea postmodernista, denuncia una situazione di evidente stallo. La mancanza di proposte interpretative e la caduta dell'intellettuale come mediatore tra lettore e testo sembrano essere strettamente legate ad una crisi ben più grave, che è quella della lettura. E contemporaneamente a questa situazione va notato un forte sviluppo degli studi sulla ricezione orale della letteratura. È come se gli studiosi in crisi sentissero un bisogno di ritorno alla fonte, cioè al testo privo di filtri, in primis il filtro della scrittura.
Allora, dici velocemente che cosa intendi con la ricezione orale della letteratura.
La ricezione orale è un canale alternativo di ricezione della letteratura che avviene attraverso la voce di terzi, attraverso l'ascolto.
Quindi strumenti, cioè esempi pratici?
Esempi pratici, pensiamo al teatro greco del V secolo a.C., pensiamo all'epoca medievale.
E oggi?
E oggi questa cosa continua ad avvenire tramite spettacoli teatrali, performance di letture di testi letterari, ma non solo, anche attraverso lo strumento che è tipicamente novecentesco, che è quello dell'audiolibro, per esempio.
Insomma, tu adesso cioè, hai appena detto che c'è questo bisogno di ritorno alla fonte, cioè al testo privo di filtri, parole tue.
Sì, sì.
Praticamente ci dici che si avverte la necessità di recuperare un rapporto diretto con il testo, perché non c'è più quella figura, il critico, che si pone come guida per la comprensione del testo stesso.
Sì, la questione potrebbe essere espressa in questi termini, però bisogna precisare. A partire dagli anni 50, gli studiosi europei e americani, tu giustamente prima hai citato McLuhan, Zumthor, no? Prendono coscienza di un fenomeno tutto novecentesco, vale a dire quello del ritorno ad un'oralità, come si diceva prima, di ricezione del testo letterario e ad una prevalenza del pubblico di ascoltatori su quello dei lettori, con modalità che si differenziano da quelle medievali o antiche proprio perché veicolate dai dispositivi elettronici. Ora io credo che questo atteggiamento di ritorno ad una predilizione dell'ascolto del testo non sia propriamente veicolato dall'alto, cioè dall'intellettuale, l'intellettuale in cerca di strategie per recuperare il suo ruolo di guida socioculturale e rilanciare l'autorità del testo letterario, ma è questa la cosa interessante. Io credo che tale processo parta dal basso, cioè dall'uomo comune. Come dire, io critico letterario ammetto la crisi della mia figura istituzionale, io storico della cultura, portando alle estreme conseguenze anni di riflessione ermeneutica rivolta al lettore, no? Comincio a studiare le modalità pratiche di ricezione e in particolare quelle orali, e io uomo comune di fine secolo accusato di non leggere più, in realtà costituisco la domanda che stimola quella offerta di audiolibri e radioromanzi di cui il Novecento ci ha offerto e continua a darci parecchi esempi. E in sostanza, il fenomeno dell'oralità restituita testimonia, proprio negli anni in cui si parla di crisi dell'intero sistema letterario, testimonia un bisogno dell'uomo comune di ritorno alla fruizione del testo, vissuta però nel caso dell'oralità restituita attraverso la voce di terzi.
È proprio per questo che abbiamo deciso di chiamare il nostro studio Ritorno alla voce, che c'è proprio bisogno di ascoltare, quindi.
Bisogno di ascoltare, guarda, è più che bisogno di ascoltare, è un bisogno di tornare a considerare il testo letterario un individuo.
Dunque, praticamente siamo ancora nuovamente disposti a inserire una terza figura tra il lettore e il testo, che è quella dell'interprete.
Certo, certo, perché i critici letterari, in quanto mediatori di cultura per eccellenza, di fatto vengono a mancare.
E allora, se non c'è più il critico, la fruizione del testo è più diretta in questo momento?
No. In una situazione di oralità restituita, no. Anzi, è il contrario. Nel processo di fruizione orale, tra me e l'opera si frappone un filtro, un'ulteriore tappa che complica il canale comunicativo, perché non si tratta più di un dialogo tra il libro e il lettore, ma si viene a creare un vero e proprio triangolo relazionale. Ora però non bisogna dimenticare che il critico letterario è prima di tutto un interprete, che ha però la pretesa, se non di universalizzare, almeno di rendere pubblica la sua interpretazione.
Cioè io la penso così e ovviamente
te lo
voglio
dico.
Che sì, che molti lo sappiano.
Esatto, vorrei che, anzi, che mi seguissero nell'interpretazione
del
testo.
Quindi è un, in qualche modo, influenzare l'opinione pubblica, detta in termini che capisco che non si adattano
sì.
bene al contesto.
E più che influenzare, fornire delle chiavi
formare,
di lettura.
Formare, sì, ecco, sì, giusto.
Formare delle chiavi
sì.
di lettura.
Ok.
Questo del critico interprete è un punto cruciale, almeno il punto cruciale della mia ricerca, e che permette di collegare la figura del critico letterario alla figura del lettore, perché il critico altro non è che un lettore, è il primo lettore, no? E, perché io ritengo che già la lettura ad alta voce, per esempio, fatta in pubblico, no? Già quello è un primo atto critico, tant'è vero che il performer che vocalizza il testo viene chiamato interprete.
Sì.
Ora, considerato questo, credo che sia assolutamente necessario ricordare di non perdere di vista questa valenza critico-interpretativa della lettura, intesa proprio come pratica. È fondamentale ricordare che l'atto di lettura è un atto di comprensione. Dico questo perché, insomma, noi sappiamo che il segno è un'unione indiscindibile tra un significante e un significato. E una certa tendenza, che parte dagli anni 60-70, ha spinto ad una resa vocale del testo affidata al puro suono, no? La cosiddetta fonè. Ora c'è buona fonè e cattiva fonè. Però affidare la lettura al puro suono, e quindi non considerando più il significato, nel gioco di produzione, trasmissione e ricezione del testo letterario è controproducente, perché non considera la comprensione come scopo principale dello scambio tra artista e fruitore.
Questa è una domanda un po' difficile, quindi siamo ad un livello in cui il testo vabbè, c'è ovviamente una fruizione più estetica
sì,
del testo,
sì.
Ma il testo in questo momento viene in questo modo, con questa fruizione estetica, si avvicina di più al prodotto musicale?
In un certo senso, guarda, quelli che compiono questa operazione con il testo, sì, si appellano molto alla musica. Se tu vai lì, se tu ascolti un attore, molto spesso fanno un lavoro anche con la musica, leggono testi con accompagnamento musicale, però utilizzando la lingua come un ulteriore strumento musicale.
Sì.
E
sì.
Magari tu chiedi, ma non ho capito. Non c'è da capire, molto
sì.
spesso
c'è
rispondono.
Da sentire.
C'è da sentire.
Sì.
Ecco, io credo che un'operazione del genere con un testo letterario non va bene, non è lecito.
Ma questo però, novella, questo non è quello che alla fine ci hanno insegnato al tanto famigerato esame di latino con la lettura metrica.
Cosa vuoi intendere, la mia amica?
No, nel senso che comunque la nostra formazione, adesso vabbè, velocemente però,
sì.
La nostra formazione prevedeva insomma questo esame di, secondo me ormai anacronistico, però vabbè, d'altra parte è un esame di letteratura latina e l'ultima parte dell'esame di letteratura latina è ancora l'esame di metrica.
Ma quello è un altro discorso, perché per la poesia è un altro, tutto un altro paio di maniche.
Vabbè, d'altra parte adesso siamo in un momento in cui la lingua è stata in maniera diversa,
sì,
la coscienza stessa della sonorità della lingua è diversa.
Beh, per forza. No, io sono una che penso che anche la poesia sia un atto comunicativo.
Sì.
Però io mi sto riferendo, almeno nella mia ricerca, mi riferisco soprattutto alla prosa.
Ok, va
alla
bene.
Alla lettura ad alta voce del testo in prosa come possibile canale di ricezione alternativo. Io non vedo di buon occhio questa resa soltanto musicale del testo letterario,
resa puramente estetica,
sì,
quindi.
Compresa la poesia, perché anche la poesia, sì, c'è la metrica è suono, è vero, la poesia è molto legata alla musica, eccetera. Però un attore che legge una poesia a teatro e si affida al suono, è giusto. E io stessa, quando ho fatto Jacopone, mi sono affidata all'enjambement, al suono, alla letterazione, a tutte quelle figure legate alla musica.
Sì.
Però, di base, tu devi sapere quello che stai dicendo.
Mm-hmm.
E quindi, se c'è un soggetto, se c'è un complemento oggetto, la sintassi non può essere dimenticata del tutto, neanche con la poesia, perché altrimenti chi mi ascolta non capisce. Si può sfruttare la fonè, capisci? Si può sfruttare il gioco sonoro del significante, ed è bene sfruttarlo nel momento in cui mi permette di arrivare ad una comprensione maggiore.
Mm. E quindi, insomma, al momento, che cosa comporta? Sì, abbiamo detto, questa fruizione del tutto estetica del testo letterario.
Sì, quando si esagera dal punto di vista della fonè, della cattiva fonè, per intenderci, Carmelo Bene è il massimo, la buona fonè è quella che, utilizzando il suono del significante, ti permette in realtà di raggiungere una comprensione maggiore, perché sfrutta tutte le possibilità che ha la voce.
Mm-hmm.
Però la cattiva fonè ti può portare ad abbandonarti al puro effetto sonoro dei significati, e in questo modo si perde di vista il motivo vero per il quale alla fine l'uomo ricerca la lettura ad alta voce.
Il senso del testo.
È la comprensione. E quando se io ho davanti ai miei occhi un testo e lo leggo a voce bassa e non lo capisco, la prima cosa che faccio è lo oralizzo.
Sì, sì, lo rileggo ad alta voce. Sì.
Quindi la lettura ad alta voce è uno strumento di comprensione. L'interprete in questo è come il critico, perché non può prescindere dal significato, e la sua è una funzione comunicativa oltre che estetica. Egli si fa mediatore, è un mediatore tra il testo e l'ascoltatore, e in questo modo fa sì che chi ascolta comprenda un testo letterario. È una funzione importante. E la fruizione estetica e puramente sonora, a me sembra che sia il riflesso diretto di tutta quella tendenza critica che chiamerei nichilismo ermeneutico, cioè quella tendenza caratterizzata dalla sfiducia nella possibilità che si possano trovare significati unilaterali e accettati da tutti. Io mi abbandono al suono laddove non c'è significato.
E quindi c'è,
è
in questo caso
un
siamo
rapporto estatico quasi,
sì,
mistico.
Sì, e in quanto rapporto estatico e mistico c'è una negazione del
una
testo.
Una negazione del testo, sì, una negazione del testo e del significato. E c'è una non univocità interpretativa del testo, quindi in questo modo si nega in qualche modo. È una dichiarazione di sconfitta del critico, che non è più capace di fornire delle griglie interpretative della realtà. C'è una pluralità infinita di possibilità interpretative che alla fine porta all'afasia, alla paralisi, e la conseguenza diretta, come dicevi tu, è la morte del testo, che è in balia completa dell'interpretazione intuitiva e irrazionale.
Emotiva anche.
Più che irrazionale, infatti, è emotiva, perché
sì,
magari c'è anche una razionalità, però è legata alle sensazioni.
E
sensazioni del momento.
Questo significa che praticamente, con la mancanza della figura del critico, non abbiamo, stiamo parlando di questa crisi della figura del critico, con la mancanza di questa figura non abbiamo più chi ci aiuta a comprendere il testo.
Esatto.
Ma
esatto.
Ascolta, a questo punto, se non abbiamo più il critico, se non lo capiamo più, chi è che ha abbandonato il proprio ruolo? Nel senso, il critico che è ha volontariamente abbandonato il suo ruolo di anello di congiunzione?
Beh, le cose non si fanno da soli. Se il critico, più che abbandonare il suo ruolo, evidentemente reagisce a qualcosa di più grande. E, capito, è un andamento che prende la società. E spesso si dice che la critica rispecchia, la crisi della critica rispecchia la crisi della letteratura, quindi
sì,
la prima che va in crisi è la letteratura. Io, guarda, è una domanda alla quale non ti so rispondere, probabilmente non esiste risposta, però ci sono i fatti.
Mm.
I fatti sono che dagli anni 50 in poi, diciamo arbitrariamente, perché le date, no, sono un po' arbitrarie, però dagli anni 50 in poi. Tutte le teorie reader-oriented, definiamole così, no? Ermeneutica, strutturalismo, post-strutturalismo, decostruzionismo, insomma, tutte queste teorie rivolte al lettore rischiano di prendere una strada di deriva, perché si finisce con l'ammettere la legittimità di ogni interpretazione. E io invece credo che sia necessario recuperare il ruolo del critico e recuperare il concetto di canone, un canone che guidi alla lettura e permetta di fatto la costruzione di una comunità di lettori.
Dunque, hai citato adesso le teorie reader-oriented,
Sì.
cioè quelle teorie che partono dal punto di vista del lettore, che nella composizione di un testo, nello studio del testo stesso, prendono in considerazione il lettore, quindi sono teorie che studiano la
La
ricezione.
ricezione, sì. Dopo lo strutturalismo è così.
Partendo dalla mia personale esperienza di scrittrice, se così si può dire,
Sì.
o grafomane, ho trovato in queste teorie reader-oriented delle linee guida per far sì che il mio testo riuscisse ad avere le caratteristiche per diventare un testo appropriabile da chi ne usufruisce, intendo. Allora, io scrittrice voglio comporre un testo che sia il più letto possibile, perché altrimenti lo scopo della comunicazione fallisce. E allora che cosa faccio? Prendo in considerazione il lettore e mi chiedo che cosa può piacere a lui. E quindi o come può recepire meglio quello che io scrivo. Però mi sono resa conto scrivendo che a stare dalla parte del lettore si entra nell'ottica della commerciabilità del prodotto medesimo a evidente danno della personalità dell'opera, nel senso io rinuncio a certe mie caratteristiche stilistiche in nome di un lettore che ho il dubbio che magari non le possa apprezzare, e così per ampliare, diciamo, il raggio dei possibili lettori del mio scritto, insomma, in qualche modo ho paura, non dico di abbassare la qualità del mio scritto, però sicuramente di rinunciare a delle mie caratteristiche, perché ho paura che il lettore possa non capirle e possa rimanere estraneo a questo.
È il problema della
Sì,
commercializzazione
fondamentalmente sì.
Guarda, io credo una cosa. Fermo restando che è necessario per il produttore di cultura, secondo me, puntare in alto, cioè nel senso puntare sempre al rialzo, no? E questo è fondamentale. Però se un'opera perde di personalità, ma in qualche modo ne guadagna incomprensibilità, questo non è detto che sia per forza un male. Bertolt Brecht, che è un autore che io amo, ci insegna che l'arte non serve alla digestione, ma all'indigestione, cioè io non vado a teatro per digerire il pranzo che ho appena mangiato, vado a teatro per rimanere sconvolto, per non digerire, per vomitare. Io devo uscire da teatro e avere voglia di vomitare, capisci? Cioè, l'opera d'arte in qualche modo deve creare una reazione, qualcosa, e la crea solo nel momento in cui comunica. I fruitori, per provare indigestione, devono prima capire. L'arte che considera il fruitore, l'arte vissuta come comunicazione ampia, è la più bella forma di rispetto dell'altro. E questo non implica necessariamente un declassamento
Dell'opera
dell'opera
stessa.
stessa. Con la crisi dello strutturalismo, come ho già detto prima, non si può più fare a meno delle teorie reader-oriented. Si ha un movimento che dall'autore passa al testo e poi finisce al lettore. È questa la linea che ha seguito la critica letteraria. Dopo lo strutturalismo, la strada di non ritorno. Però di fronte all'esplosione di non significati è bene non perdere la speranza in una possibilità interpretativa. Ciò che si perde, giustamente si perde, dico io, è l'utopia della validità assoluta di una proposta critica. come ad esempio poteva avvenire con i mostri sacri della critica, Contini, i vari De Benedetti,
insomma, quelli che ci hanno, cioè abbiamo dovuto studiare forzosamente con l'esame di Isabellina Nardi.
Dal
primo anno con l'esame di critica letteraria.
Il primo esame.
Non avevamo fatto ancora letteratura, già stavamo facendo la critica letteraria.
Già eravamo lì che ci sognavamo dei sassi urla.
Mamma mia,
no, comunque si pensava almeno fino ai primissimi anni del Novecento, fino alla relatività, si pensava, ci si illudeva di poter imporre delle categorie di interpretazione assolutamente incontestabili alla realtà circostante. E va capito invece che la perdita di questa utopia non va che a guadagno della critica stessa, è un bene, non è un male, perché la critica resta militante, e quindi desiderosa di mordere la realtà con atto critico, però ne acquista in democraticità, e diventa quindi più credibile perché è aperta al dialogo e non ha pretese assolute, è più umile, più pluralista, per quanto io detesti questo termine, però rende bene l'idea, no? Pluralista, e con l'assolutizzazione si arriva allo stallo, è inevitabile. E invece la forza delle cose sta nel contrasto e nella disponibilità al dialogo.
Ed è infatti proprio dal periodo dell'assolutizzazione del criterio, diciamo,
sì,
che partirà la nostra indagine. Nelle prossime puntate partiremo dal fascismo, vediamo che cosa succede nel fascismo, come si riflette l'assolutizzazione, l'organizzazione assoluta del potere, come questo si riflette nell'organizzazione della cultura stessa, ma comunque questo è un tema di cui parleremo nella prossima puntata. Adesso facciamo un breve stacco musicale e poi ritorniamo qui.
Il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva a frore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. E boogie woogie, woogie woogie, you get no more red, we don't have to. Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava. I musicisti un tutt'uno col soffitto e il pavimento solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.
Bentornati. Allora, finora Novella ci ha illustrato i termini della cosiddetta crisi della critica, una crisi che Novella ha calato in un contesto molto più ampio, che è quello generale della crisi della cultura. Abbiamo capito una cosa importantissima, direi, cioè perché l'Italia si trova agli ultimi posti di quelle classifiche che ci ritraggono come un popolo di non lettori, gente poco interessata alla cultura, noi italiani, gente ignorante, insomma, e quant'altro. Vabbè, niente paura, i soliti media ci danno un'immagine
media.
I soliti media.
Perché è parola latina.
E quindi non rendiamo l'anglosassone.
No, non
è nostra. Viene dal nostro latino.
Non è anglosassone.
Allora, questi media che vengono dal latino. Insomma, questi media ci danno un'immagine che non è esattamente veritiera. Abbiamo capito che il problema non è esclusivamente legato a noi che non leggiamo più, ma ha una sua motivazione molto più profonda. Noi fruitori non solo della letteratura, ma dell'arte in genere, se con arte vogliamo intendere l'espressione storica di una cultura, abbiamo bisogno di una guida.
Sì.
In carenza di cui, entrando in una libreria, alla sezione contemporanea, ci facciamo prendere lo sconforto. Allora, due sono le soluzioni. Quando entriamo alla nuovissima Feltrinelli e andiamo alla letteratura contemporanea, o andiamo, perché siamo di fronte allo sconforto, perché non conosciamo chi è questo, chi è quest'altro, questi autori non ne sappiamo, ci affidiamo insomma a qualche criterio sentito per la pubblicità, insomma, oppure torniamo a Dostoevskij. Ma sì, Dostoevskij che c'è nella sezione contemporanea, questo vabbè, un anacronismo mettere nella sezione contemporanea un autore.
La divisione, ecco, di Le Goff, per cui contemporanea è da dopo la Rivoluzione Francese.
Ecco, quindi questo, io per me che studio storia, per questo è un anacronismo comunque. Quindi o prendiamo Dostoevskij, perché Dostoevskij rientra nel canone riconosciuto universalmente, oppure usciamo dalla Feltrinelli, siamo in Piazza della Repubblica, andiamo al Pavone, andiamo a vedere Moccia al cinema, che è contemporaneo anche lui,
contemporaneo.
Non solo contemporaneo,
ma universalmente riconosciuto, perché c'è il libro, c'è il film, quindi è, insomma, più riconosciuto di lui.
La crisi, che ad essere riconosciuto è moccia.
Vabbè, adesso no, io sono più sul buonismo andante, senza nulla togliere a Moccia, perché...
No, togliamo.
No, perché allora rimaniamo, insomma, sul politicamente corretto, perché se abbiamo questi autori evidentemente c'è una richiesta. Quindi sì. Moccia, che è intelligente, che cosa ha fatto? Ha preso in considerazione quelle teorie reader oriented di cui prima, e le ha applicate e ha fatti i soldi, chiamano scemo.
Effettivamente tu parlavi della Feltrinelli prima, la sezione contemporanea. È come trovarsi in un labirinto senza la cartina.
Sì.
Che cosa fai? Perché sarà anche vero che le verità assolute non esistono, però noi fruitori abbiamo bisogno comunque di qualcuno che ci indirizzi e che permetta la costruzione di un canone universalmente riconosciuto. La cartina. No? Mm. La carta geografica all'interno del quale io mi possa sentire appartenente ad una comunità di lettori. La leggenda.
Sì, la leggenda, lo stradario.
La differenza con il passato è che è entrata una nuova clausola nel contratto sociale.
Di novella che, cioè, pluralismo ti fai cioè ti fai delle paure a dire pluralismo, però mi dici contratto sociale.
Certo, perché contratto sociale è una parola europea.
Vabbè,
pluralismo,
però ci ricorda un personaggino.
No, nel contratto sociale, dicevamo, entra una nuova clausola. Allora, cari amici, ogni proposta interpretativa è quella che è, cioè parziale. La accettate?
Che certo che l'accettiamo, altrimenti... Ma io credo che sia una risposta obbligata, dobbiamo accettarla, perché altrimenti quando entriamo in una libreria nuova, fiammante, a mille piani, accattivante come multisala, anzi come, io direi come Lidl, perché hanno gli stessi colori,
è un
più
non
o meno,
luogo.
Un non luogo, sì, perché sono tutti uguali, insomma quando entriamo in questi posti, io queste librerie...
L'Ikea.
Sì, io queste librerie le chiamo i grandi magazzini dei libri, oppure
sì,
che ne so,
non luogo.
Veramente, sì. Che scegliamo? Insomma, entriamo in questi luoghi così bellissimi, accattivanti, che scegliamo? Come facciamo a comprare un libro che non sia Dostoevskij? Indirizzati da chi o da che cosa scartiamo o accettiamo?
O andiamo a naso, però questo si capisce quanto sia...
arbitrario,
sì, è poco fruttuoso per la costruzione di un processo comune culturale, o si va a naso, diciamo, però è una lettura infruttuosa, individuale, oppure si ammette che il canone letterario è indispensabile alla formazione del lettore, alla formazione del lettore come parte di una comunità che condivide letture, idee e in generale le rappresentazioni che la società offre di se stessa. Insomma, se io non ho letto I Malavoglia, mi sento in difetto di fronte al resto della comunità di lettori. Se non ho letto Trilogia della città di Kappa di Agota Christoph, il mio senso di colpa magicamente cala, per non dire svanisce. No?
Allora, per inciso, Agota Christoph... è un'autrice ungherese che in Italia forse è più famosa, più che per la trilogia della città di Kappa, è famosa per aver fornito al nostro Soldini il libro, cioè lei ha scritto Hier,
sì,
questo libricino piccolissimo, adesso siamo tutti attratti da queste mole irrisorie, diciamo. Ha scritto questo libro Hier, da cui il nostro Silvio Soldini ha tratto il bellissimo film Brucio nel vento, che io consiglio di vedere. Un'ultima menzione doverosa la voglio fare a Giovanni Venosta. Giovanni Venosta è il compositore che Silvio Soldini usa, di cui si serve per fare le sue bellissime colonne sonore. Io spero che a Radiofonica, visto che alla sezione musica sono in 2000 a lavorare, spero che qualche buon'anima che sta alla musica si prenda la bega di fare una bella monografia su Giovanni Venosta, perché questo compositore, secondo me, ha esplicitato una musica implicita che nel libro c'è. Nel senso, quando leggi il libro tu immagini questa musica, e quando vedi il film c'è questa corrispondenza fra l'immagine e il reso che è sorprendente.
Bene, la lasciamo alla musica.
Sì, insomma.
E la, la funzione di estrapolare la musica del libro rimane la musica, non, no? Per riallacciarci al nostro discorso di prima. Comunque io volevo dirti che, no, l'ultima menzione, no, a un altro Giovanni, doverosa, insomma, è uno dei romanzi più belli che un autore italiano abbia mai prodotto. Mi riferisco all'aspetto formale di questo romanzo, insomma. I Malavoglia sono più rivoluzionari delle tesi di Aprile, cari russi, insomma, è così. Va notato, ci stavo riflettendo in questi ultimi mesi, insomma, una cosa che può succedere, cioè, l'audiolibro, no? O il romanzo radiofonico, possono essere intesi come veri e propri veicoli di costruzione di un canone. Di fatto quello che viene letto in pubblico è un certo tipo di produzione letteraria, Manzoni, Dante, il sopracitato Verga. È possibile a questo punto vedere nell'oralità restituita un potenziale strumento per la formazione di un canone contemporaneo. Cioè, io sono un poeta contemporaneo, vengo letto alla radio, i CD cominciano ad essere pubblicati, alla fine divento patrimonio comune, quindi entro nel canone.
Allora è per questo che mi viene in mente una cosa, un pensiero sulla mancanza di questo canone attualmente. Mio padre si è laureato nel 1997 qui a Perugia in lettere con una tesi su Vittorini, cioè in sostanza su un contemporaneo riconosciuto come esponente culturale dalla critica del momento. Mentre oggi io mi sentirei un po' in imbarazzo se dovessi fare una tesi su Benni o sulla poesia contemporanea, non per togliere dignità a questo scrittore o al genere, è perché proprio vedo che mancano giudizi, cioè io non sono orientata, non sono informata.
La famosa leggenda, manca.
La famosa leggenda. Sì. Quello che manca quindi è il riconoscimento collettivo indirizzato da figure di intellettuali militanti che oggi sono venute a mancare. Questo ruolo nella costruzione del canone può essere ripreso dal prodotto commerciale dell'oralità restituita.
Sì, guarda, se prendiamo in considerazione per esempio i palinsesti di Radio 3, che è una delle frequenze che più trasmette letture ad alta voce, oppure se consideriamo le letture che si fanno a teatro e non solo, vediamo che i testi scelti sono quelli più spudoratamente riconosciuti, sono i grandi testi che vengono letti in pubblico, chiaramente alla ricerca di un riconoscimento collettivo. Negli ultimi anni, gli anni di questa cosiddetta crisi culturale, questa benedetta crisi della fruizione letteraria, eccetera, questo tipo di performance, no, di lettura pubblica del testo letterario ha conosciuto davvero uno sviluppo esponenziale.
E di fatto sono anche diventate un fenomeno di moda. Adesso tutti ci tengono ad andare a vedere Benigni che legge Dante.
Sì, sì, è un fenomeno di costume. Io ci terrei a precisare che non si stanno qui, non stiamo qui a esprimere un giudizio, no?
di
valore su questo tipo di... Perché effettivamente se io vado a... Allora, poniamo che non ho mai letto Dante, ok? E se io vado a teatro e sento Benigni, io di Dante manterrò quella conoscenza che mi è... quella conoscenza che io ho avuto attraverso l'oralità, attraverso la voce, attraverso l'ascolto, capito? Io conosco Dante perché l'ho sentito, non perché l'ho letto, ma perché l'ho sentito.
Quindi ha un valore didattico questa persona.
Sì, come ce l'aveva nell'antichità, il valore di pubblicazione proprio, è una seconda pubblicazione, adesso Dante...
È un'oralità restituita.
Appunto. E più che esprimere giudizi su questo tipo di ricezione, vogliamo... Siamo qui a analizzare un fatto, cioè questo tipo di ricezione oggi conosce uno sviluppo esponenziale, come si diceva prima. Gabriele Lavia, che oggi si associa più alle sue letture di Leopardi che non ad esempio alla sua produzione più specificatamente drammatica. Ora, è vero che, dicevamo prima, un paradosso, cioè Dante, non ho letto Dante, in realtà i testi letti in pubblico sono quelli in cui la comunità si riconosce. E proprio come nel V secolo a.C., si diceva prima, i greci andavano a vedere qualcosa che condividevano tutti, l'Edipo Re, lo conoscevano tutti. Oggi basti il nome di Dante, che è,
immediatamente fa venire in mente Benigni.
Benigni, sì. Ma non soltanto i fruitori della letteratura, quelli che guardano la televisione, no? gli stessi studiosi, i professori, li senti, no? Che parlano di questo fenomeno,
sì,
del Benigni, che, e questo al di là del giudizio qualitativo, no? Come,
cioè,
dicevo prima,
poniamoci, la considerazione è proprio per il fenomeno stesso.
Per il fenomeno stesso, consideriamoci un attimo degli antropologi, no?
Sì.
L'antropologia ci insegna la sospensione di giudizio, allora noi osserviamo un fenomeno, che è un fenomeno sociale, che è quello dello sviluppo di una ricezione orale del testo attraverso teatro, ma non solo, l'audiolibro, la radio, no? E questo avviene, come dicevamo, con delle figure già consacrate dalla critica. Però se proviamo a capovolgere il punto di vista, si può dire che questo canale alternativo di ricezione, che nella nostra epoca è giustamente, direi, sfrutta appieno i mezzi elettronici, visto che ci sono, sfruttiamoli, no? Questo canale alternativo può essere un valido supporto per la formazione di un canone contemporaneo.
Bene, allora io, figlia del mio tempo, sfrutto il canale di Radiofonica per inserirmi forzosamente nel canone contemporaneo, che è tutto in costruzione ancora, e magari io con questo inserimento forzoso e presuntuoso,
ma sai,
aiuto anche il canone, aiuto non solo il canone ma anche il fruitore, che è così disorientato e sente me, i miei racconti letti su Radiofonica.
Ma magari dice, piace, no, ma
brava.
Ogni cosa fatta dall'uomo è forzosa, cioè anche i canoni antichi, il Manzoni, il grande Verga, il grande Dante, il Petrarca, insomma, magari, capisci, la costruzione di un canone è per forza è forzosa, perché è fatta dall'uomo, però
abbiamo,
è necessario.
Sì, adesso abbiamo appunto questi nuovi strumenti.
Sì, appunto, i nuovi strumenti, parliamo di questi nuovi strumenti, smettiamola di fare i nostalgici attaccati agli epigoni della carta.
Il suo profumo.
Il tatto del pennino, dell'inchiostro,
no,
che sporca le mani.
Sì. No, perché no, la lettera, la mail non c'ha lo stesso significato. La lettera tocchi la carta.
Sì, ma con la mail perdo meno tempo e arriva prima. Insomma, dai, scrivere al computer, no? Per esempio, non ti imbratti, è più economico, più veloce. Insegna una tecnica di scrittura che è sfruttabile anche in altri ambiti, insomma, no? E poi ti permette di dire: io sono giovane perché conosco il PC, lo so usare.
Il PC che non è il Partito Comunista.
Che non è il Partito Comunista, che purtroppo non esiste,
non
più dai tempi.
Niente.
Ma ecco, sì, lasciamo perdere la politica. Sì, dai, questo atteggiamento nostalgico sta bene ai preromantici, quelli che facevano poesie sui sepolcri e poi di notte piangevano.
Vabbè, così però alimentiamo dei critici dei ragazzi del quarto liceo che si trovano a studiare queste cose.
No, vanno studiati, ragazzi, è importante, okay, per riconoscersi nella comunità.
Però se li criticate, se li... avete ragione, adesso ve lo diciamo, avete ragione.
Più che altro, sì, ammettiamolo che la tecnologia non solo ci piace, ma aiuta gli artisti, questi scioperati del mondo.
Comunque, vabbè, al di là degli scherzi, il supporto elettronico davvero può aiutarci per la costruzione di un canone, del quale direi abbiamo disperato bisogno, udite udite, proprio per non perdersi nella deriva non solo economica ma anche telematica.
Esatto, è un circolo, è non vizioso ma produttivo, è un circolo che ci permette di reagire all'ansia dell'intelligenza artificiale, cioè le macchine ci stanno sostituendo, noi sfruttiamole, ci sono, le possiamo sfruttare benissimo anche per la letteratura, però per un ritorno al testo, cioè io utilizzo il supporto telematico, per esempio, per sfuggire a questo supporto telematico, cioè utilizzo il supporto telematico elettronico per rilanciare di nuovo l'esistenza del testo letterario, capisci? È un circolo produttivo. E, insomma, ci sono gli studenti Erasmus qui a Perugia, abbiamo una grande tradizione, no? Di studenti stranieri, sì, specialmente i tedeschi, devo dire, vengono qui in Erasmus da noi e si lamentano perché nelle nostre biblioteche, e non nelle librerie, ma nelle biblioteche, manca la sezione audiolibri. Che sia ben chiaro, lo ripeto perché è importante, insomma, vorrei che quello che sto dicendo sia recepito nel modo più neutrale possibile. Non stiamo facendo l'apologia dell'audiolibro, stiamo semplicemente analizzando un fenomeno sociologico che a mio avviso testimonia qualcosa di molto importante, e cioè il bisogno che l'uomo comune ha di continuare a vivere la letteratura.
Perché allora aumenta così tanto la richiesta di questi audiolibri, delle letture pubbliche di cui si parlava prima?
Sì, per forza aumenta. Cioè, dopo anni di una critica letteraria che si è spostata sull'asse della ricezione, siamo arrivati ad un certo punto in cui non si è salvato nessun vetro. Ci sono momenti ad una situazione di frantumazione completa. È tutto scoppiato, esploso, e ci sono in giro soltanto frammenti, schegge impazzite che non sono più in grado di mettere insieme qualcosa di unitario.
Manca la visione d'insieme.
Sì, esatto. Tutti i punti di vista sono tanto validi quanto contingenti, tutti i punti di vista, capito? È grave, nel senso che è una situazione... In una situazione del genere, la richiesta di riprendere un certo tipo di pratiche che ci permettono la ricezione comunitaria del testo letterario, quella che avviene a teatro per intenderci, oppure attraverso i reading, con l'ascolto alla radio,
con le letture di Chiara Scolastica,
testimonia la naturale necessità di un ritorno alla coesione, ad una coesione che porti alla condivisione. Sì. Questa lunga esperienza decostruttiva, no? Dagli anni 50, 60 in poi, decostruttiva, distruttiva, ci è servita in realtà. È servita per capire che il significato universale non esiste. Ora, però, dopo aver distrutto, non si può rimanere tra le macerie, no? Si deve ricostruire. E in che modo? Arrivando alla consapevolezza che in realtà quella dei massimi sistemi era un'illusione, perché il bello sta proprio in questo, cioè nella capacità che dei gruppi ben delineati dal punto di vista storico-sociale, i ragazzi del 68 o i paninari degli anni 80, nella capacità appunto che questi gruppi hanno di offrire interpretazioni della realtà che sono valide per quel contingente storico e che sono però degne di riconoscimento in quanto produzione umana. Ciò che crea il senso non è chissà quale verità trascendente, non è il sublime, la poetica del sublime, no, è la condivisione. Cioè un gruppo di gente che vive le stesse cose e proprio per il fatto che le vive insieme le interpreta più o meno in modo unanime. Sì, Segre parla a questo proposito di leggi epocali, capito? Riferendosi proprio a questo, sì. Cioè la capacità che un gruppo delineato storico ha di interpretare un'opera ed è una verità relativa a quell'epoca, quel tempo, però sì. È valida in quanto produzione dell'umanità.
Va bene, adesso ci fermiamo e mandiamo un po' di musica. E poi riprendiamo delineando, insomma, tirando le somme di questo lungo discorso e con un'ultima parte vi parleremo, insomma, in maniera piuttosto veloce di quello che abbiamo intenzione di fare nelle prossime puntate.
Oh, rubami l'amore, rubami il pensiero di dovermi alzare, e ruba anche l'ombra di fico che copre il cicalar dell'acquamare, che vedo bianco di calce e pale pigramente virare. In bocca arena di sonno nella rete del sogno meridiano, che come rena mi fugge di mano, che sudati è meglio, il morso è più maturo, e la fame è più fame, e la morte è più morte, sale e perle sulla fronte, languida sete avara, bellezza che succhi la volontà dal cielo della bocca, bocca bacio di pesca che mangi il silenzio del mio cuore. Su, fuga della sempre all'amore, vivere accesi dalla fa di luglio, appesi al mio viaggiare, camminando non c'è strada per andare che non sia di camminare. Saracena nell'incendio della sera, e uscire di lampare lentamente nel mare, bussare alle persiane di visioni, e di passi di anziani. Si torna sempre all'amore, vivere accesi dalla fa di luglio, appesi al mio viaggiare, camminando non c'è strada per andare che non sia di camminare. Rubami la luna e levagli la smorfia triste quando è piena, ruba anche la vergine azzurra che ci spia vestirci stanchi per uscire, fresca camicia di sete in attesa, croccante stirata per lo struscio un'orzata nel corso affollato in processione, la banda attacca il suo marciare. Così va la vita.
Allora, bentornati di nuovo. Siamo agli sgoccioli, l'ultimissima battuta. Novella ci ha introdotto quindi al programma, a questo ritorno alla voce, ci ha spiegato perché
esiste adesso questo ritorno alla voce, ci ha spiegato come ci siamo arrivati, ci ha spiegato quelli che sono stati gli episodi precedenti, insomma, che questo
sì, una, propongo
sì,
una
vabbè, questo è un ritorno, un ritorno significa che c'era già prima, sì. E ci ha detto perché ci stiamo ritornando, insomma, adesso sì. Quali sono le cause. Allora adesso vorrei concludere con una rapida esposizione di quello che sarà il nostro, il programma mio e di Novella, quello che abbiamo messo a punto. Nel corso di queste interviste, più che altro diciamo di questo studio, uno studio che stiamo facendo io e lei insieme.
Un work in progress.
Sì. Si vuole compiere un viaggio attraverso il fenomeno di questa oralità restituita per coglierne l'essenza estetico-sociologica, cioè la diffusione novecentesca di una nuova potenzialità ricettiva, quella veicolata dai dispositivi elettronici. Nell'epoca dell'arte, nell'epoca dell'arte nella sua riproducibilità, il testo letterario conosce e sfrutta nuovi circuiti di trasmissione, dal radioromanzo all'audiolibro, alla lettura ad alta voce vissuta come performance, pratica a cui del resto l'uomo è abituato fin dall'antichità.
Sì.
Allora, è proprio per questo che l'attenzione sarà diretta principalmente verso lo specifico novecentesco, vale a dire non l'oralità originaria dell'Hic et Nunc, ma l'oralità seconda della ricostruzione elettronica e digitale.
L'oralità restituita.
L'oralità restituita. Il tutto con uno sguardo fortemente interessato al contesto storico, economico e sociologico. Questo perché Novella ha continuato i suoi studi, veniamo tutte e due da una laurea, dalla prima laurea in filologia. Poi Novella ha continuato i suoi studi
imperterrita sulla filologia.
Ha continuato i suoi studi nella filologia, nell'analisi del testo. Io già nella laurea triennale sono rimasta affascinata dalla storia.
Sono stata la prima a dare l'esame in storia
sì,
romana.
Sì, io sono stata la prima. Sì, la pioniera dell'esame di storia romana. Mi sono laureata proprio con la tesi storia romana e sono rimasta attratta dalla storia, dal diritto, dall'economia. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme i nostri saperi. Io sto specializzando proprio in storia, Novella continua in filologia. E perciò andiamo avanti, portiamo avanti uno studio storico. Lei mi dice che cosa succede nei vari momenti storici, ci spiegherà che cosa succede nell'ambito della critica, della letteratura, come viene organizzata la cultura. Io ancorerò questo studio di Novella a nozioni, insomma, al contesto economico.
Contestualizziamo, Novella, sì. Contestualizziamo.
Sì, sì, Novella, allora questa data.
Per favore, contestualizza.
Io contestualizzo fondamentalmente, sì, io sì. Riporto l'arte alla realtà. Io
ma è così è stato
sì,
in
io faccio noi facciamo
Novella per favore contestualizza va bene chiaro
la data la storia la tassa che cosa succede in politica questo è il mio lavoro e insomma dicevo che questo io sarò molto attenta al contesto storico, economico e sociologico e il nostro obiettivo, la nostra speranza è quella di dimostrare che se la critica letteraria è in crisi, se l'intellettuale, così come l'insegnante di lettere, se queste figure hanno perso il loro ruolo nella società, se l'insegnamento della letteratura stessa sembra essere sempre più fallimentare, il fenomeno dell'oralità restituita testimonia invece che nell'uomo comune sono ancora riscontrabili le tracce di un bisogno di letteratura,
esatto.
Soprattutto quella appartenente ad un canone universalmente riconosciuto.
Per non perdersi nel mare dell'oggettività.
Perché sono i classici a essere maggiormente letti in pubblico inciso, questo sì. È il canone di adesso. Insomma, la necessità di un ritorno al testo che avviene proprio attraverso la sua resa orale. Siamo tutti molto incuriositi da questo fenomeno.
Beh, ma perché sai, rendere il testo in modo orale è un modo per renderlo proprio vivo, no? Tu lo materializzi in qualche modo.
Insomma, questa necessità si manifesta attraverso proprio questa resa orale, attraverso la lettura ad alta voce. Che abbiamo scoperto che è una pratica capace di rendere il libro una presenza materiale,
esatto.
Che va compresa, va ascoltata, va fatta propria. Dunque, la vocalizzazione dello scritto è un atto e un bisogno di riappropriazione della maggior forma di autorappresentazione di cui dispone e di cui non può fare a meno la società, cioè la letteratura. Sì. La letteratura rappresenta quello che noi siamo,
per forza.
No? Come tutte le forme d'arte, va bene.
È una sovrastruttura, mera sovrastruttura, non c'è niente di trascendentale.
No. Insomma, l'uomo comune abbiamo scoperto che ha ancora bisogno di leggere.
E meno male.
Meno male, di ascoltare. La sua tendenza all'appropriazione del testo tramite la sua resa materiale o vocale, che dir si voglia, ne è proprio la prova. Analizzeremo nel corso di alcune puntate esempi pratici di questo ritorno alla voce, partendo dalla cultura pianificata del periodo fascista fino alla cultura commercializzata dello Stato azienda di epoca berlusconiana, che sarà la nostra puntata di chiusura, sarà credo insomma la puntata in cui ci sbizzarriremo di più, perché
speriamo che sarà, chissà, avremo già saputo i risultati elettorali.
Sì, è vero, ma chissà, non lo so se andremo in onda prima o dopo le elezioni.
Speriamo dopo, almeno non siamo legate alla par condicio.
Veramente. E comunque finiremo con gli anni 90, e da qui secondo noi ricominciare
è possibile.
Adesso vi salutiamo perché siamo stanchissime.
Penso voi più di noi.
Voi veramente.
Se c'è qualcuno da quella parte, può darsi anche.
Avete preso appunti?
Che non ci sia nessuno.
E comunque, un caro saluto, a presto dalla vostra scolastica, redattrice della sezione letteratura di Radiofonica, e dal talento che io ho scoperto,
sì,
sono la scopritrice di questo talento, la mia preziosissima collaboratrice Novella.
Ciao.
Arrivederci.